Anche il bagno è suo.
Convivenza difficile con la muffa, eh?
Ovunque Sigma Coatings. Cucina, camera da letto, ora basta.
Prova la pittura Sigma Fungimat. Efficace e duratura per la salubrità degli ambienti interni.
Che resistenza, chiederò al mio applicatore di fiducia.
Con Sigma Fungimat, un futuro libero dalla muffa.
Ah, muffa mia, hai le ore contate.
Canta vittoria.
Sigma, il tuo risultato vale. Scopri la pittura certificata anche per ambienti alimentari su sigmafungimat.it.
One Podcast.
Bisogna usare il tempo che abbiamo qui al meglio, e al meglio per me è usarlo facendo qualcosa che ti fa stare bene, che ti piace, che ti fa sentire quella scintilla dentro, no? E questa cosa l'ho decisa da molto piccolo. Ho detto ok, pur di non ingabbiarmi in un lavoro che mi fa schifo, un lavoro che faccio solo per portare a casa la pagnotta, per fare soldi, per far fare soldi a qualcun altro, che e a quel qualcun altro di me non gliene può fregare di meno, cioè non è così che voglio vivere la mia vita. DJ Frank
and DJ Aladdin. Come si chiama quella sindrome? Wanderlust. Il desiderio di andare oltre, di cercare altro, di muoversi. Dopo diversi viaggi in solitaria, su Radio DJ è nato DJ on the Road. Ho chiacchierato, conosciuto viaggiatori ed ascoltato musica nuova. Ci siamo contaminati. E si sa, per strada, non ci sono intervistati e intervistatori, ma sconosciuti che condividono pezzi di vita. In ogni episodio ritroverete una chiacchierata tra amici che si incontrano per la prima volta. Nei loro bagagli un racconto, un'esperienza, un sorriso, un viaggio. Sono Frank. E questo è DJ on the Road, il podcast.
Cercando un po' in giro quelle che sono le tue interviste, sono rimasto interviste, chiacchierate, perché ci sono tantissimi video su YouTube che ti riguardano, tante del tuo sito, insomma. Ma c'è una cosa che mi ha colpito molto, è che tutte raccontano molto bene chi è Sara fino a un certo punto della tua vita. E quello, guarda, per toglierti subito da questo impiccio o impaccio, io non ho fatto altro, perché veramente è pienissima questa cosa. Infatti vorrei provare a fare altro. Tu allora, dall'Italia ti sei spostata a Los Angeles perché volevi fare la ballerina, poi hai crisi di identità, quindi purtroppo situazioni legate anche a uso di farmaci, così, periodo buio, ti regala una macchina fotografica, impari a fare la fotografa, quindi tramite YouTube, da Las Vegas, adesso lo snoccioliamo un po' questa cosa, da Las Vegas fai la fotografa di moda, passi da Las Vegas a Londra, da Londra a New York, all'improvviso crisi totale, perché? Perché a fare la fotografa di moda ti rendi conto che stai mandando un messaggio di queste ragazze, di questi modelli che in realtà non esistono. C'è questo dato che viene ripetuto a memoria in tutte le interviste: il 2% della, ve l'ho imparato anch'io, che è una memoria schifosa, il 2% della popolazione non ha quei tratti somatici. Poi appunto Photoshop e tutta quella che post produzione, com'è che si chiamano quelli che si occupano poi del beauty dei vari modelli,
gli stylist,
grazie, rendono queste persone. E quindi a un certo punto nella tua vita succede che inizi a viaggiare. E questo è quello che viene raccontato sempre. Ti ritrovi, ho sbagliato qualcosa?
No, perfetto, hai studiato benissimo.
Fatti con PDH. No, perché mi piace capire, anche rispetto a quello che è successo negli ultimi anni, che cosa è diventata Sara poi. Perché ognuno di noi un po' è bravo a raccontarsela. E fin qua va bene, no? Tu arrivi, fai il tuo compitino, ti racconti, io ho fatto questo, ho fatto quello. Crisi di identità che si comprende. Adesso chi sta ascoltando magari il podcast di On The Road dice: no, ma io Sara Melotti non la conosco, come faccio? Ragazzi, siamo smart, andate su Google, trovate tante cose. Qui troverete, speriamo, una nuova Sara, perché poi siamo tutti in continuo divenire, quindi spero che tu non sia la stessa di quella delle interviste su YouTube, perché sennò. Che cosa sei diventata dopo? Soprattutto perché abbiamo avuto, c'è ancora, tutto il Covid, adesso poi la guerra, quindi viaggiare. Tu hai rinunciato al lavoro, credo milionario, possiamo dirlo, no? Milionario forse no, però è un po' tanto, hai ragione. Però insomma, fare la fotografa di moda a New York è una cosa importante.
Guadagnavi molto bene.
Tu all'improvviso impazzisci, dice: no, basta, questa roba qui è da pazzi, non ha senso. Perché devo continuare a farlo? Inizi a viaggiare e chiedere che cos'è la bellezza per tutte le donne in giro per il mondo. E da lì poi inizia un viaggio, iniziano tanti viaggi strepitosi, no? Però ripeto, questo un po' appartiene al passato, poi magari lo andiamo di nuovo a riprendere, ma oggi, nel 2022, cosa sei diventata? Chi sei? Cioè, sei ancora una fotografa? Non mi dire una storyteller, perché oramai lo usano tutti.
Esatto, lo dico sempre, storyteller, termine ampiamente abusato. È una domanda difficile che mi fanno
tempo
spesso e che mi mette, non in crisi, però non c'è una risposta. Sai cos'è? È che cioè, la società, il mondo in cui viviamo, è fatto per inscatolarti da qualche parte, no? Quando io mi sento di essere tante cose, di fare tante cose, di avere tanti interessi, sono una persona molto curiosa, quello lo so, e quindi faccio la fotografa, faccio la videomaker, faccio la scrittrice, ho un'indole artista, sono molto molto curiosa, soprattutto per quello che riguarda il mondo e le persone che lo abitano, più dell'aspetto, dell'altro aspetto fantastico del mondo che è la natura, eccetera eccetera. A me piace molto la gente e l'umanità soprattutto. Però cioè, non ho una definizione ben definita.
Non c'è una definizione specifica, esatto. Certo. Però come si fa, secondo te, e come vedi arriviamo un po' subito alla sostanza, poi le altre cose, ripeto, le snoccioliamo volentieri, ma come si fa oggi comunque a poi attenzione, tu puoi anche dirmi, guarda Frank, io avevo un'eredità milionaria da secoli e quindi mi posso permettere, mica c'è nulla di male, no? In Italia abbiamo sempre vergogna quando si parla di soldi, non l'ho mai capita questa cosa. Che sei un po' una cittadina del mondo perché hai vissuto in tante parti del mondo, uno si deve vergognare se magari ha conquistato o guadagnato onestamente dei soldi, no? Però come si fa oggi a dire vabbè, scrivo un po' un libro, faccio un po' la fotografa, racconto storie, vado in giro per il mondo, come fai quotidianamente però a sostenerla questa cosa?
Allora bisogna fare quello che diceva Terzani, ovvero la vita te la devi inventare. Quindi la vita te la devi inventare vuol dire essere molto creativi nelle vedute, ok, come posso fare soldi, perché di quello parliamo, ok, so fare le
sì,
foto.
Più che altro, più che per il gusto di farli, no? Sappiamo che questa è un'esigenza, più che altro per camparci, no? Ripeto, poi puoi dirmi, se non mi pare che non sia questo il caso, no, ma io non ho di quei problemi, ho un sacco di amici che non hanno problemi e girano il mondo, ma quello è un'altra cosa, no? Nel tuo caso mi pare che non sia così.
Nel mio caso è sempre un ok, come andrà il prossimo mese?
Soprattutto dopo questi 2 anni dove siamo stati, esatto, tutti terribilmente fermi.
Il primo anno è stato proprio fermo, cioè senza lavoro, che è stato molto molto difficile.
Ti sei trovata pentita di aver rinunciato a quel lavoro a New York,
no,
come fotografa
mai.
In quel momento? No,
mai.
Però cioè, ti ho interrotta, perdonami, ti riporto dove stavi andando già da sola. Cioè che cosa, come si fa? Come hai fatto tu, perlomeno?
Bisogna essere creativi. Uno, bisogna capire, ok, cosa sono i soldi per me, quanti ne voglio e per cosa, soprattutto. Io non sono mai stata una persona molto attaccata ai soldi, sono più una persona che, non so, vede un progetto e è luccicante. Ah, progetto luccicante che non paga niente. E vado di là perché magari mi appassiona il tema o qualcosa. Però non si può vivere solo di niente,
certo.
Quindi bisogna capire anche cosa sei disposto a compromettere. Cioè io ho saputo fin da piccola che quello che in tanti chiamano il lavoro vero non sarebbe mai stata la mia strada, perché do molto valore al mio, cioè vedo la vita come una cosa che non sappiamo dove va. Cioè una volta che finisce questa non sappiamo se c'è un'altra, non sappiamo quando finisce questa, quindi bisogna usare il tempo che abbiamo qui al meglio, e al meglio per me è usarlo facendo qualcosa che ti fa stare bene, che ti piace, che ti fa sentire quella scintilla dentro, no? E questa cosa l'ho decisa da molto piccola, ho detto ok, pur di non ingabbiarmi in un lavoro che mi fa schifo, un lavoro che faccio solo per portare a casa la pagnotta, per fare soldi, per far fare soldi a qualcun altro che e a quel qualcun altro di me non gliene può fregare di meno, cioè non è così che voglio vivere la mia vita. All'epoca volevo fare la ballerina, poi è diventato altro, ma in qualsiasi ambito il mio discorso è sempre stato ok, qual è la cosa che posso fare in questo campo che mi interessa in questo momento, che mi può portare il più vicino possibile ai miei obiettivi e mi può far guadagnare dei soldi. E quando facevo la ballerina era fare la reception nella mia scuola di danza, pulire i bagni della mia scuola di danza,
cioè trovare dei lavori che ti permettano semplicemente di arrivare a fine mese, ma che allo stesso tempo ti
esatto,
garantiscano di portare avanti la tua
quando
passione.
Quando facevo la fotografa di moda ogni primo del mese, no, non proprio il primo del mese, però c'era un giorno del mese dove io mi sedevo al mio computer e mandavo tipo 1000 email a designer emergenti dicendogli ehi, esisto, questo è il mio portfolio, volete lavorare con me? e su 1000 email 990 non mi cagavano di striscio, certo, però certo. C'erano quelle 10 risposte su cui 5 che cercavano di farti lavorare gratis, 2 che ti tenevano in ballo con 1000 domande e poi non andavano da nessuna parte, magari c'era un forse, un ok e un sì pieno. E
quel, ma tu sì cosa pieno, facevi? Mandavi in quell'epoca, quando si parla di fotografia di, legata alla moda, cioè avevi realizzato un tuo portfolio che poi inviavi alle,
sì,
alle agenzie?
Okay. Su quello sono sempre stata molto, cioè nel momento in cui mi interessa qualcosa divento ossessionata dalla cosa in sé, quindi capisco come, vado su Google letteralmente come diventare fotografi di moda e capisco un po' come funziona.
Bello che va. Cosa hai cercato? Come diventare viaggiatore?
No, come viaggiare, come la... no, l'ho cercata e non mi ricordo cos'era esattamente, ma una cosa tipo come guadagnare viaggiando, come lavorare viaggiando, qualcosa su questo filone. E, però cioè, bisogna essere, avere un po' di...
Beh, reinventarsi mi pare già una risposta, perlomeno una direzione che si sta prendendo. E perché a un certo punto, questa è una cosa abbastanza risaputa per quanto ti riguarda, per chi è andato a cercare in questi primi minuti di chiacchierata cosa hai fatto, ma cosa ti ha fatto scattare la scintilla nel dire non sto più bene a fare questo lavoro? Cioè era legato solo alla tua diffusione, ti anticipo un po' la risposta perché volevo sapere se c'è dell'altro. Era legato solo alla contribuzione che tu davi alla diffusione di immagini finte da parte soprattutto del corpo femminile, o c'era anche dell'altro? Cioè, perché eri insoddisfatta? Perché è un percorso molto complesso, cioè ci sono persone che impiegano tantissimi anni a comprendere cosa vogliono, perché stanno facendo, non sono più contenti a fare una determinata professione.
Ma per quanto vogliamo sembrare tutti dei buon samaritani con le cause, cioè con l'amore per le cause eccetera, in realtà siamo tutti comunque un pochino egoisti, egotici eccetera, quindi parte tutto comunque da te e da me, è partito dal fatto che ho iniziato a accorgermi che mi guardavo allo specchio con le lacrime agli occhi e ci vedevo un mostro, vedevo proprio un'immagine distorta, mi ricordo che avevo quasi iniziato a mettere da parte i soldi per farmi la rinoplastica, per rifarmi il naso, che adesso mi guardo allo specchio.
Questa è una cosa che viene tante volte fuori, certo.
Grazie a Dio che non l'ho fatto, però è iniziato tutto da me, da un mio malessere, però siccome ho un'indole abbastanza rompicoglioni e non mi basta, ok sto male, ma perché? E vado sempre a scavare per capire la radice delle cose e lì ho detto che okay, io sto male, ma... Prima non stavo male, sto male da quando ho iniziato a lavorare in questo campo, poi anche basandomi su quello che sentivo dire dalle mie amiche, che era un continuo massacrarsi, un continuo faccio schifo. Le gambe
siamo
grosse.
Sempre nell'ambito moda in questo caso, vero?
Sì.
Da lì ti è partita quella cosa e hai detto ok, proviamo a fare ma dalla sera alla mattina è successo questo oppure?
No, dipende quanto sei consapevole di te stesso, il tempo che ci metterai a fare il taglio finale. Per me ci è voluto un po', è stato un accorgersi e notare sul campo, chiamiamolo, cioè mentre ero sui set eccetera, quanto non stavi bene. È stato un parlare con le persone di questi pensieri che mi stavano iniziando a venire, un po' di discussioni, cioè sono voluti mesi prima.
Sai che in questi casi di solito dicono, perché a me l'hanno detto, beh ma vai da un buono psicoterapeuta, no? Ti può aiutare. Ci sei mai stata? L'hai mai fatto?
Faccio terapia adesso, da un paio d'anni, però all'epoca no. Nei periodi della mia vita dove mi sarebbe servito veramente,
non l'hai
no.
Fatto. Perché sai che delle volte, ma te lo chiedo anche, sembra che la stia affermando questa teoria, ma no, perché sono molto dubbioso, però sai che delle volte almeno il percorso che loro consigliano, poi sto un po' generalizzando, è quello di imparare a accettare il dove sei e cosa fai, no? Almeno questo è quello che mi pare di aver capito in questi anni. Se tu avessi saputo quello che sai oggi all'epoca, te l'ho già fatta pochi istanti fa questa domanda, ma te la ripeto, la Sara sarebbe andata via comunque?
Sì. Io sono molto sul mistico su queste cose, cioè credo che tutto succede quando deve succedere e tutto succede per una ragione, quindi doveva succedere esattamente come è successo.
È vera quella cosa che spesso ti ho sentito raccontare nei vari video di YouTube in cui incontri questa modella 14enne russa che da un secondo all'altro attacca con delle pose troppo provocanti per l'età, che
Quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, okay. la famosa goccia. Lì davvero ho detto, ma che senso ha continuare a fare questo? Poi anche da quel momento di epifania, chiamiamolo, lì è stato il momento dove ho detto io non ce la faccio più, cioè io non sono questa, non voglio essere questa, devo cambiare vita. Da lì a effettivamente cambiare vita, poi c'è la vita vera di mezzo, le certo. bollette da pagare, sì, come dicevamo prima.
Esattamente.
Quindi ci è voluto
sì.
un po'. Io mi ricordo l'ultimo, cioè erano proprio gli ultimi strascichi che stavo cercando di riuscire, ne sono uscita dopo un lavoro... il lavoro più pagato per paradossalmente il lavoro più pagato della mia carriera da fotografa di moda è stato l'ultimo che ho fatto e l'ho fatto a Hong Kong, però appena prima di quello c'è stato un altro episodio che lì ho detto basta, mi ha dato la forza di dire dopo il lavoro di Hong Kong non importa
e comunque
come farò ma mollo.
In tema viaggi forse erano più turistici, lavorativi, però anche lì ti spostavi già tanto perché immagino
avevo già iniziato il progetto okay. con ho iniziato il progetto e dopo 3-4 mesi ho mollato definitivamente la mola perché dovevo mettermi da parte i soldi per poi viaggiare, no?
Certo.
Quindi c'erano quei compromessi di cui parlavo sì. prima. E stavo ritoccando, era un lavoro per una designer coreana, uh-huh. per questa supermodel elderly, anziana. E...
che all'improvviso da quarantenne è diventata ventenne.
Esatto, cioè okay. gli consegno le foto ritoccate con già comunque avevo tolto tutte le rughe principali eccetera e mi rimando un'email dicendo no devi toglierle tutte le rughe e lì ho detto no, a 70 anni questa persona, tra l'altro ho scoperto dopo perché poi io vivo nel mio mondo e non capisco mai certe cose. La top model in questione era la mamma di Elon Musk.
Ah, pensate, sì. addirittura. No. Salutiamo Elon Musk. Ciao, Elon farà Musk. chiudere il podcast. E, mi ricorda tanto, mentre parlavi, mi ricordi tanto la storia di Michele Graglia, che è un ex modello americano molto amico di Folco. Loro ci hanno scritto un libro insieme proprio su questa cosa. E Michele, come te, tu nel campo della fotografia, noi nel campo invece proprio del modeling, si dice, non lo so, come modello, non so quello che è. A un certo punto è arrivato a quasi un gesto molto più estremo di quello che ci stai raccontando te. Cioè non solo voleva smettere di fare quel mestiere lì, ma voleva smettere di vivere perché non ce la faceva più. Ma perché lui apparteneva ad ambienti, era arrivato a un certo punto ai festini di Madonna, per intenderci, no? Però questo percorso fatto un po' di compromessi è importante che secondo me venga messo in evidenza, perché solitamente quando si raccontano le storie sembra tutto molto semplice. E in quella fase di compromesso, come hai fatto poi a dire ok, basta, inizio a viaggiare? Qual è quel pezzo lì della tua vita? Che cosa hai fatto?
Allora, il basta, inizio a viaggiare è successo un po' prima della fine
della rottura
definitiva della carriera nella moda e è stato grazie a Anthony Bourdain.
Ah, ok.
Il suo show Parts Unknown, secondo me è lo show di viaggio più bello.
Raccontacelo al volo perché magari non tutti, ma veramente due parole.
Okay. Anthony Bourdain era un ex chef newyorkese che ha scritto un bestseller e da quel bestseller gli è andato il primo show di viaggio, ne ha fatti 4, l'ultimo era sulla CNN e lui andava in giro per il mondo a far vedere qual era il cibo tipico dei paesi, ma in realtà parlava di umanità, parlava di...
Quindi la scusa era ovviamente il cibo, le pietanze, ma poi in realtà parlava d'altro.
Esatto, parlava di umanità nel modo più bello che abbia mai visto fare.
E tu ti sei ispirata a questo show e hai detto ma perché non posso farlo anch'io?
Sì, lo show mi ha fatto proprio... io vivo di scintille, no? Prima ce l'avevo per la fotografia e le senti quelle scintille, sono quelle che poi ti portano su una strada, su un percorso, eccetera. La prima grossa era stata la danza, poi la seconda grossa è stata la fotografia e la terza grossa è stato il viaggio. E quando, nel vedere lo show di Bourdain mi si è proprio accesa sta cosa. Oddio, c'è tutto un mondo là fuori, ma io non l'ho visto, devo vederlo adesso.
Se posso permettermi, più o meno quanti anni avevi quando hai fatto questa?
27.
Quindi comunque giovanissima, ok. E da lì hai iniziato, come dicevamo pochi istanti fa, ad andare in giro per tutto il mondo, da quello che ho capito, chiedendo alle donne soprattutto del mondo che cosa intendessero per bellezza, giusto?
Sì, siccome il progetto è nato dalla domanda ma cos'è la bellezza? Perché so che non è quella che costruivo
che hai costruito
con
fino
le foto, quindi cos'è davvero? E allora ho pensato queste 5 domande da fare a tutte le donne che incontro e con cui posso comunicare nei paesi che volevo visitare, perché mi appunto quella scintilla mi diceva vai qui, certo, vai lì, vai là. E il primo paese è stato il Marocco.
Perché il Marocco?
Ma mi...
Casuale?
Sì,
dito sulla,
sì, la pancia diceva vai in Marocco. Era il primo paese non occidentale in cui viaggiavo da sola, tra l'altro, e ero di un'ingenuità, cioè chiunque poteva fregarmi in qualsiasi modo, non me ne sarei manco accorta, però è proprio quell'ingenuità che ti fa vivere le esperienze più belle, perché non so, già il viaggiare da sola per la prima volta in un paese così diverso dal tuo ti fa rendere conto di tantissime cose, tra cui che il tuo istinto sa qualcosa che tu non sai.
Beh, siamo comunque degli animali alla fine, quindi
esatto,
ci sono delle cose che abbiamo un po' rimosso, causa vita meravigliosa, come non per tutti, sia chiaro, però capisco. Quindi da lì hai sentito che c'era un format, boh, chiamiamolo così, che poteva funzionare, potevi raccontare delle storie riguardo alla bellezza. Marocco, poi dove ti
Marocco,
sei spostata?
Marocco, poi sono andata in Vietnam e è partita una lunga storia d'amore che prosegue fino ad oggi col Vietnam. Hong Kong, dove ho fatto quell'ultimo lavoro definitivo. Poi sono andata a Cuba, in Messico, Etiopia, Kenya.
Insomma, hai girato di posti, sì, tutti tendenzialmente fuori dall'Europa,
sì,
poi, no?
E nel frattempo vivevo ancora a New York mentre facevo questi viaggi. Poi dopo l'Africa ho detto ma cosa, continuo a stare a New York a fare avanti e indietro, pagare $1,500 d'affitto per una camera che non ci sta manco un letto, una piazza,
ecco,
e mezza.
Bravissima, $1,500 ad andar bene, sì, perché poi... Però così torniamo all'inizio di tutto il racconto che ho fatto velocissimo. Come ci sei finita a Los Angeles? Comunque perché i tuoi o comunque tu stessa avevi un piccolo budget, qualcosina, perché insomma...
Molto piccolo.
Però per allora, studiare danza, lo ricordo. Per
studiare danza, sì. Allora, io non sono mai stata una persona molto cosciente.
Cioè, vabbè, fin là.
Se voglio fare una cosa è perché c'è qualcosa più grande di me che sa che la devo fare, quindi... Anche
c'è la vocina
se,
di cui dopo, vocina, dopo esatto, parleremo abbondantemente.
Anche se non ha senso andarci, non sembra fattibile a livello logistico, eccetera, io lo faccio lo stesso. La prima volta che sono andata a Los Angeles, perché appunto ero ossessionata dai film americani, Britney Spears era il mio idolo, quindi volevo andare a Los Angeles. Appena compiuto 18 era morto il mio bisnonno, aveva lasciato una piccola eredità,
okay,
per il viaggio e
la possibilità magari
l'hotel,
per i mesi,
quindi
sì,
ho preso quelli, ho detto vado a vedere Los Angeles da sola senza conoscere nessuno, senza capire effettivamente come girano le cose. Infatti ho preso un hotel a downtown che all'epoca era una zona malfamatissima,
ma non che adesso da quello che ho visto la situazione sia tanto migliorata.
Sì, l'hanno un po' rigentrificata, è diventato la parte artsy della città, però sì, c'è comunque Skid Row a due isolati da dove poi ho vissuto io. E quindi niente, sono andata, mi sono trovata proprio in una situazione dove dici ma che cazzo ci faccio qui, oddio, e adesso
eri ancora più giovane dell'età
ancora
che abbiamo
più giovane, sì, però è scoppiato proprio è il posto per me, io devo vivere qui, eccetera. Quindi passavo gli anni in Italia a mettere via i soldi per poi tornare lì l'estate, ho fatto 2 o 3 anni così, e poi l'ultimo anno era di nuovo ok, vado un mese l'estate, a me quel mese d'estate a Los Angeles mi rigenerava, mi dava la carica per andare avanti tutto l'anno. E poi dovevo restare un mese, ho conosciuto quello che poi sarebbe diventato un marito a un certo punto, e quindi ho deciso di restare. Non avessi conosciuto lui magari avrei continuato a fare avanti e indietro ancora per un po'.
Quindi però... sei riuscita a prendere anche la cittadinanza americana?
La green card.
Ok.
Però poi l'ho lasciata andare perché mi sono stufata di vivere in America, cosa che c'è un sacco di gente che mi ammazzerebbe per
cosa. Però è bello questo continuo metterti in discussione. Mi interessa capire che viaggiatrice sei. Ok, solitaria, e va bene, e fin là di solito ci si riempie anche un po' non dico un po' la bocca, però sì, va detta questa cosa, no? Bisogna viaggiare in solitaria perché così si ritrova se stessi. E io stesso per tanti anni l'ho detto ed è vero, è molto importante fare delle esperienze da soli, no? Per una donna secondo me è ancora più complesso, che se ne dica, è comunque difficile viaggiare da soli come ragazze. Però tu che viaggiatrice sei? Cioè, come ti sei posta quando, a prescindere dai progetti che comunque immagino non facessi solo per te, anche questo sulla bellezza, cioè avevi dietro delle ONG, avevi qualcuno?
No, all'inizio no. Ho fatto tutto da sola per i primi 2 anni. Le ONG sono subentrate per caso nel 2017, però anche lì, facendo il primo lavoro con una ONG, era un progetto sulla violenza contro le donne in India, lì ho capito, oh, wow, c'è anche tutta questa fetta di storie da raccontare, che comunque è importante raccontare. Prima non penso, cioè ero più attirata dal discorso viaggio, no?
Certo.
Nel vedere che c'era anche tutto il fattore umanitario, lì ho iniziato a sentire più wow. Cioè.
Quindi quando tu in quel momento come viaggiatrice ti portavi, vabbè, tutto il corredo fotografico, immagino, quindi andavi per raccontare storie, cioè o passavo, ne approfittavi anche per visitare i posti e per stare un po' con la gente?
No, allora, sempre, ripeto, sono molto curiosa, quindi in ogni viaggio visitavo sia i posti, ma la parte che mi affascinava di più era sempre la gente, quindi molto a caso cercavo sempre comunque di conoscere persone. Ho usato tanto couchsurfing.
Certo.
Anche solo per incontrare gente. Quando sono andata a Hong Kong, mi ricordo che volevo per il mio progetto, siccome c'è tutta la parte di intervista, che se una persona non parla inglese o non hai qualcuno che lì a tradurre è molto difficile, cioè no, è impossibile. Allora avevo contattato qualche ragazza su Couchsurfing dicendo: ehi, sono una fotografa, sono qui, ho questo progetto.
Quindi partivi già con l'aiuto di una lingua perlomeno comune,
esatto.
No?
Hai voglia di berti un caffè o di mangiare insieme, mi racconti un po' del tuo paese e io ti faccio qualche foto. E no, ho incontrato un sacco di persone
di
che adesso sono amici.
Ci credo, perché comunque non c'è nessun filtro, non c'è nessun... Sono due cose che vengono tanto fuori, una in particolare che viene tanto fuori ancora una volta rispetto a quelle che sono le tue chiacchiere in giro, e cioè che un po' uno si sente anche di condividere, però adesso poi la domanda sarà ancora più complessa. E tu dici, i social ci hanno fregato, ci fregano perché ci raccontano delle cose che non sono reali, anche quando fai gli esempi veri, concreti, di persone, no? I travel blogger che vanno in quel posto e puntualmente sono... vestiti benissimo, con le luci a posto, e quindi vengono fuori queste foto meravigliose, tutto vero, cioè quello è abbastanza finzione, non tutti hanno gli occhi per capirlo, no? Anche se insomma i travel blog sono un po' fermi e questa è una cosa. Poi anche dici, viaggiamo in solitaria, molto importante, però, e quindi ti faccio due riflessioni. La prima, ma tu su grazie ai social ci lavori, e la seconda è: hai fatto anche dei viaggi di gruppo, hai fatto qualcosa con degli altri. Quindi, come... C'è una frase molto bella, che a me piace tantissimo, non ricordo di chi. Però ognuno di noi dovrebbe rimanere fedele a se stesso. Cioè, se racconti... Che è molto difficile, cioè nessuno ci... È molto difficile. Però se racconti un qualcosa, poi, quando uno indaga su di te, dovrebbe... Oggi non lo fa nessuno, cioè sia chiaro, quindi non è un puntare il dito, che qua c'è il primo. Però è molto difficile riuscire a mantenere una sorta di sobrietà nei confronti di se stessi. Quindi queste riflessioni che fai, una da parte dei social e l'altra del viaggiare in solitaria, quando poi in realtà anche per campare uno magari organizza con dei gruppi, come la Sara di oggi, come le declina? O...
Ma io ho sempre un rapporto molto contrasto e conflitto con i social soprattutto, ma i viaggi... Allora, non è che se ti piace viaggiare da solo, devi solo viaggiare da solo. Quella è una cosa che ho imparato col tempo, anche perché ci sono certe cose che davvero è bello condividere. Il viaggio da solo va bene quando hai un'agenda tua e non vuoi compromettere con nessuno. Soprattutto per il mio lavoro... Ho visto che non è bello avere persone intorno e dirgli: ah, scusami, dovrò stare 2 ore e mezza ferma in questo punto perché sto aspettando.
Ma poi diventa una vacanza, cioè, no? Per gli altri.
Esatto, quindi nei viaggi gruppo che organizzo io, invece, a me mi piace portare quello che ho imparato e quella scintilla che io ho per il viaggio, che è la cultura, la gente, l'umanità, veramente l'umanità, trasmetterla a qualcun altro per poi dirgli adesso prova ad andare da solo.
Ok.
Quello sì. La prima parte cos'era?
Era relativa ai social, ma social.
Hai già
risposto, cioè mi rendo conto che è molto complesso, cioè c'è una riflessione tua in cui dici no, non sono il bene, però appunto alla fine è questo che volevo che venisse
fuori. C'è il bene e c'è il male, cioè come in tutte le cose. Diciamo che mi sono un po' più ammorbidita rispetto a quando ho scritto l'articolo, lì ero, soprattutto anche grazie alla terapia, sto imparando che non tutto è bianco o nero, ma ecco, ci sono tante sfumature di mezzo.
Esattamente.
Questa è una cosa.
Ma credo anche un po' al modo di rapportarsi nei confronti della vita e dell'età. Cioè ci sono delle, come dire, delle cose che uno matura crescendo, quindi ero estremamente anarchico per certi versi, ma anche molto chiuso come te, cioè capisco, era tutto o così, in realtà è veramente tutta una sfumatura di grigi. Al volo, ma tu sei religiosa, credi in Dio, credi in Buddha, in Allah?
No, non sono religiosa e non credo in un Dio. La parola Dio mi faceva incazzare da morire quando ero piccola. C'è un libro che si chiama La via dell'artista di Julia Cameron, è un percorso per artisti bloccati, un percorso di 12 settimane con esercizi vari eccetera, e l'avevo fatto la prima volta quando vivevo a New York, era penso il 2014 giù di lì, e lei è un libro molto spirituale, no? Lei è molto spirituale, quindi metteva spesso la parola Dio in questo libro e io la cancellavo a penna e ci scrivevo sopra universo, perché avevo proprio dei problemi con la parola. Adesso ci ho fatto pace, sono diventata molto spirituale, ho iniziato a diventare spirituale da quando ho letto Terzani. Nel leggere la fine al mio inizio di Terzani mi si è... sai quando hai proprio le epifanie,
mi piace, dici, vincere facile.
Oddio. Lì proprio mi è cambiata la vita totalmente, cioè tutto uno strato di profondità della vita che prima non avevo, Terzani me l'ha messo davanti e ha aperto una porta e ci sono entrata di corsa su quella.
Però anche Tiziano, da questo punto di vista mi viene da chiamarlo, anche se non l'ho mai conosciuto, conosco, ripeto, molto bene Folco. Però la bellezza anche di quell'uomo è che tutti ce lo rappresentano come un santone con la barba lunga che sapeva come la vita doveva essere svolta. In realtà era ricco anche lui di compromessi e di tante cose che non sta a me a raccontare, le racconta molto bene Folco. Cioè alla fine mi rendo conto, non so se sei d'accordo, che la bellezza è nell'essere un continuo compromesso un po', no? Non c'è l'antico saggio che arriva e ci dice come vivere. E poi un'altra cosa ti volevo chiedere invece è... se c'è un posto nel mondo dove secondo te le cose sono nate, per quanto ti riguarda, io sto chiedendo ai vari viaggiatori che vengono a raccontarci, un posto nel mondo dove tutto è nato, mi spiego bene, ognuno di noi ha una strada, una piazza, una via dove per la prima volta è partito per un viaggio, per la prima volta ha conosciuto una persona che mi ha detto ma perché non provi a fare questo, ho conosciuto un amore, però deve essere geograficamente circoscritta questa cosa. Magari non ce l'hai e puoi dirmi guarda non esiste, non ti vogliamo male per questo, però prova a rifletterci, ci sono, anche perché mi pare di capire che davvero tu quando si parla di coordinate si va dal sud-est al nord-ovest, ci manca l'Alaska, l'hai fatta l'Alaska? No, l'Alaska no, ok, quindi esiste, che non sia New York però, perché è troppo facile.
Forse l'India.
Perché cosa è successo lì? Cioè, da lì è partito o lì sei arrivata?
No,
e hai capito?
Lì sono arrivata dopo un po', ma stato...
l'India, caspita, l'India però è tanto, no?
Varanasi.
Perché?
È il momento in cui ho iniziato a crescere, mettiamola così.
Poi, cosa vuol dire per te crescere?
Iniziare a capire che la vita è una cosa molto più complessa di quello che pensavi e che forse non ci sono le risposte sempre. E che chi ti dice che ha le risposte ti sta prendendo per il culo e che è tutto un gran casino a cui il senso lo devi dare tu.
Che cos'è quella vocina che ogni tanto ti dice questo è giusto, questo non è giusto, guarda che questa roba funziona?
Allora, la vocina è la tua voce, sei tu, cioè è la parte più vera di te, è la tua essenza, mettiamolo così, è la stessa, è quella cosa che hai dentro che era così già quando eri piccolo e rimarrà così anche quando sarai morto, è la parte più pura, più vera di te, quella che sa davvero cosa vuoi, cosa cosa dovresti fare.
Galimberti, che è un professore, un filosofo così, che dice che i greci soprattutto tiravano fuori molto questa parola, l'eudaimonia, cioè il seguire il proprio demone. C'è una leggenda che non ricordo precisamente dove, l'ho citata, Ritornata del Selvaggio, non ricordo dove l'avevo presa questa cosa, ma che il nostro demone prima della nascita in realtà sappia perché siamo venuti al mondo, è una leggenda, ci mancherebbe altro, però boh, potrebbe essere quella che ogni tanto ti riporta e ti fa capire, guarda che questa non è la strada giusta, non lo so.
Secondo me sì.
Potrebbe.
Cioè, c'è quella cosa, ci abbiamo tutti, poi c'è chi sceglie di ascoltarla, chi è molto più facile non ascoltarla comunque. Cioè,
sì, perché delle volte...
Molto più facile ascoltarla, è doloroso e soprattutto ti mette davanti a delle scelte che magari non vuoi fare, scelte che comportano una dose di... discomfort, di scomodità.
La comfort zone, anziché la comfort zone. Abbiamo parlato di viaggi fino a un certo punto, però tutte le altre info di Sara le cercate in rete perché siete molto più bravi di noi. Spero che tu ti sia trovata bene. Buon viaggio, dove vai prossimamente?
In Libano.
In Libano per
un progetto con una ONG.
Ok. Grazie per essere venuta.
Grazie a te.
DJ on the Road è un podcast scritto da me, Francesco Frenclotta, con Enrico Aiello. Magheggi sonori, DJ Aladdin. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
Anche il bagno è suo.
Convivenza difficile con la muffa, eh?
Ovunque Sigma Coatings. Cucina, camera da letto, ora basta.
Prova la pittura Sigma Fungimat. Efficace e duratura per la salubrità degli ambienti interni.
Che resistenza, chiederò al mio applicatore di fiducia.
Con Sigma Fungimat, un futuro libero dalla muffa.
Ah, muffa mia, hai le ore contate.
Canta vittoria.
Sigma, il tuo risultato vale. Scopri la pittura certificata anche per ambienti alimentari su sigmafungimat.it.